Però noi ci prendiamo anche uno spazio per analizzare la situazione di un singolo all'interno della rosa della Fiorentina, per provare a leggere un po' anche quello che è stato in questi mesi il suo percorso e magari anche iniziare un po' a capire quello che potrebbe essere il suo futuro. Ma non solo, perché il nostro interlocutore, oltre ad essere il procuratore di Rugani, è anche un grande uomo di calcio e di sport come Davide Torchia. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per i complimenti immeritati. No,
no, no, un po' meritati sì, un po' meritati sì. Diciamo
un po', ma non troppo. Non è così.
Esatto, l'equilibrio del resto è la regola base.
No, uomo di calcio, uomo di sport, non si prefigura come intenditore. Uomo è uno che ci ha vissuto e quello è oggettivo, poi intenditore è una parola un po'.
Giustamente dobbiamo anche un po' lasciare di mistero, cioè ogni ascoltatore poi si farà l'idea del caso sulla competenza o meno di Davide. Allora, intanto i numeri, nel senso che si è chiusa questa stagione della Fiorentina, si è chiusa anche questa seconda parte del percorso stagionale della Fiorentina per Rugani, che alla fine, dopo aver recuperato dall'infortunio, ha avuto 328 minuti a disposizione divisi in 6 partite, solo 4 presenze sopra i 45 minuti, e sapevamo che c'era un obbligo di riscatto che non è scattato perché appunto Rugani non ha raggiunto la soglia stabilita di 5 presenze da almeno 45 minuti giocati. Ora, ripartendo da questo aspetto, Davide, che non può essere chiaramente sottostimato, ti chiedo tu personalmente che bilancio fai di questi mesi di Rugani a Firenze e di questi mesi della Fiorentina in senso più generale.
Allora, il bilancio personale va giustamente diviso in due parti, no? La parte fondamentale qual era? Quella che noi siamo venuti molto volentieri, che c'era da dare una mano, insomma, prestarsi con tutto l'impegno possibile per raggiungere un obiettivo che era diverso da quello che abbiamo avuto negli ultimi anni, no?
Certo.
Era un pochettino diverso, però perché già alle proprie difficoltà, non è una questione fatti punti o meno, hanno delle difficoltà diverse. Non è facile, però era quello, perché non ci dimentichiamo mai che è vero che la Fiorentina meriterebbe di più, che la squadra è in situazioni diverse, tutti questi discorsi. Però volevo anche sottolineare che quando ti trovi in certe situazioni gravi, perché giustamente, come ha ricordato Vanoli, non è mai esistito nel campionato italiano di Serie A che una squadra che nelle prime 15 partite non ne vince una poi si salvi, e si è salvata con 3 partite d'anticipo. Perciò non è che voglio dire bisogna esultare con lo champagne, però sinceramente la paura era tanta, il blocco era tanto, e quello che poteva succedere, che sembrava inimmaginabile, ogni tanto succede. Allora, ecco, l'obiettivo nostro era quello, è stato centrato e siamo contentissimi. Poi logicamente uno tende a voler giocare sempre, fare sempre, ma il bene comune era molto più, cioè non siamo venuti perché ci mancava minutaggio per fare più minuti, perché nessuno ci mandava via dalla Juventus, siamo venuti perché c'è stata una richiesta, c'è delle persone a noi anche vicine professionalmente e a livello anche di affetto, e ci siamo giustamente prestati, imbarcati per fare una cosa giusta, è andata bene. Poi potevamo giocare le partite di più, è logico, i giocatori vorrebbero giocare sempre, non mi metto a discutere perché, per come, chi sceglie, chi fa il minuto più, il minuto meno, però l'importante, levato all'inizio che ancora il ragazzo non stava bene fisicamente, poi dopo quando è stato bene le prestazioni sono state in crescendo, e questo ci fa piacere.
Ti chiedo, Davide, se in questo senso, detto che ovviamente la strada per il riscatto legata alle presenze poi si è arenata con di fatto la panchina contro la Juventus, perché a quel punto il giocatore avrebbe dovuto fare con la Juventus e con l'Atalanta 2 presenze da almeno 45 minuti, ti chiedo se sono arrivati comunque dei feedback da parte della società per quello che chiaramente puoi dirci, cioè se il discorso si chiude qui o se c'è invece ancora a breve, nei prossimi giorni, spazio e margine magari per rivalutare un po' la situazione in ottica futura, in ottica estiva tra Rugani e la Fiorentina.
Allora, anche qui c'è da da dividere in due, in una risposta multipla, in due fasi da analizzare. La prima è che abbiamo avuto riscontro che sia dalla parte dirigenziale sportiva che sia dalla parte tecnica, cioè la cosa è stata, l'esperienza è stata positiva. Non è che la società, cioè i tecnici hanno considerato un giocatore che si è espresso negativamente, anzi, questo ci conforta. Però devo anche dire che da lì a partire a fare una trattativa più o meno economica, primo non voglio entrare nei termini,
certo.
E secondo non mi compete, perché arrivi a un certo punto che le scelte sono del club.
Chiaro.
Il club che deve decidere perché e per come. Non ci sono prezzi eccessivi per una gestione di un calciatore di Serie A anche di questo, di un certo livello, che possano opporsi. Questo lo posso dire tranquillamente, è una questione solamente di volontà. La volontà poi passa anche per la tua, per lo stato dell'arte della squadra, se c'hai da un centrocampista in più in meno, un difensore in più in meno, un attaccante in più in meno, e lì anche determinano determinate scelte, no? Giustamente, perciò la palla è totalmente a loro. Perché? Perché rispondo nella seconda fase, sì, della risposta, che è che da parte del calciatore ha avuto un impatto molto positivo, e noi avremo tutta la disponibilità per poter continuare, contando che dire, non è che siamo disperati, abbiamo altri due anni di contratto con la Juventus, perciò noi lo facciamo con cognizione tecnica, non perché grazie alla Fiorentina ci vogliono venire in tanti, no? No, noi non è che siamo messi malissimo, però è una questione proprio di voglia tecnica, di ambiente, di tutto. Questo c'è sicuramente, non c'è niente di male, non c'è niente di male a dirlo. No,
anzi, risponde e va a fotografare quella che è la situazione attuale, ma mi viene da dire, allargando anche la riflessione, Davide, a quello che è stata un po' la situazione anche del mercato invernale, dove comunque, insomma, non è un segreto che il giocatore non sia stato cercato solo dalla Fiorentina, e mi viene anche da dire che comunque continua ad avere anche dei chiari estimatori in giro per la Serie A. Ovviamente il mercato spesso non risponde anche alle logiche del pensiero. Io personalmente, ad esempio, seguo con grande interesse quella che sarà l'evoluzione di un allenatore come Sarri, che mi sembra un allenatore che, oltre ad aver contribuito anche alla crescita del giovane Rugani, è un allenatore che lo ha sempre stimato. Quindi, oltre ad avere il contratto con la Juventus, mi sembra che siate anche nelle condizioni, no, di guardare a quest'estate con grande serenità complessiva, dico.
Noi non, sinceramente, io non capisco le tue, cioè la tua analisi, che è un'analisi sensata. Io non mi voglio mettere a dire di mercato, siamo belli, siamo bravi, ci vogliono 30 squadre. Io mi soffermo molto sul fatto della Fiorentina. Mm-hmm. Noi proprio di nascita,
certo,
siamo gente che si schiera. Di nascita, l'abbiamo fatto con le squadre precedenti, l'abbiamo fatto con l'Ajax, che ieri notte ancora ragionavamo se pareggiavamo quella partita, se vincevamo, se quello era venduto, se quello era acquistato, per dire, no, perché sarebbe stato un grande orgoglio, oltre a fatto il record di partite che nessun italiano ha fatto nell'Ajax e nella storia, vincere anche il campionato sarebbe stato bellissimo. Questo era solo un mero esempio per dire. Parlavamo della Fiorentina, è una cosa bella, se si potesse andare avanti nel futuro, ma non c'è niente di cui, cioè non c'è niente, non è che faccio il mercato, io ho 20 squadre, 10 richieste, quello è un altro discorso. Però questa è una soluzione che dico non dipende da noi, dico solamente che poi capisco anche le modalità con cui si possa esprimere un calciatore, perché conta arrivare infortunati, avere a disposizione praticamente fatte 10 gare per poter di essere proprio a disposizione, si stringe, partire dall'inizio, fare tutta la preparazione, le amichevoli, le cose, aver davanti 40-42 partite tra campionato, Coppa Italia e tutto quanto, ti dà un agio diverso,
certo,
no? dato che il vantaggio potrebbe essere che dopo aver fatto 5 mesi conosci bene l'ambiente, sei integrato, sai pregi e difetti di dove, di tutto, e allora ti aiuta. Ecco, sarebbe partire dall'inizio è logicamente un vantaggio incredibile che arrivare a proprio in corsa.
Mi permetto di uscire un attimo dal tema, dai temi più strettamente legati a Firenze, alla Fiorentina, e vado un po' a dare uno sguardo alla classifica di questo campionato che si è concluso nel weekend. Dopo 38 giornate il verdetto è che Inter, Napoli, Roma e Como saranno le 4 squadre chiamate a difendere l'Italia in Champions League, dopo una stagione in cui nessun club italiano è riuscito a centrare la semifinale della Coppa Europea a cui ha partecipato. La domanda è magari anche un po' provocatoria, ma sono le big più deboli che abbiamo avuto nel campionato negli ultimi anni quelle della stagione 2025-2026, e riusciremo a rialzarsi con questo quartetto in Champions?
Allora, io sono molto realista e diretto, mi conoscete,
sì, sì.
Logico, tutti ci auguriamo che tutti vincano, non voglio fare il pessimista, ma bisogna guardare bene in faccia la realtà. La fotografia del campionato ci dice che chi ha vinto ha fatto pochi punti, che non so se perché è livellato, allora tutti diranno ma verso il basso o verso l'alto, abbiamo fatto pochi punti, perché mi sembra di poter dire che, correggetemi se sbaglio, che l'Inter ha vinto, ma sarebbe stata matematica, mi sembra, 81 punti.
Sì, sì, perché sì, l'Inter di fatto già 2 giornate fa aveva lo scudetto in pugno.
Una cosa tipo ha fatto a 81 punti era matematica.
Sì.
Mi ricordo che era 81-82, una roba del genere.
Poi considera, Davide, ci sono solo 2 squadre sopra la media di 2 punti a partita. L'Inter e il Napoli a 76, poi si scende sotto.
Capito? Con 76 arrivi secondo.
Sì, esatto.
Il Napoli è arrivato 2 volte secondo, 85-91. Però vabbè, lasciamo stare, sarà stata una cosa particolare. Ma non bastano. Io ricordo che il primo scudetto ha vinto la Juve anni e anni fa, il primo dell'era Conte. È stato il più basso, perché aveva vinto ha vinto 84, ma 81 era già matematico.
Sì, sì.
Ma questo per fare un esempio di cosa? Che vuol dire che le grandi non sono state così grandi, che l'abbiamo visto, hanno perso troppi punti. E poi, mio personalissimo parere, quando tu cominci a perdere troppi punti nel tuo campionato, perdere nel senso non fai tutte queste vittorie, è normale che quando si alza un po', è come una legge matematica, quando si alza un po' il livello internazionale può darsi che tu sia un pochettino meno pronto, meno bravo, meno esperto, non lo so, ma ti dà un po', perciò non sono, non penso a una grossa approdo. Però bisogna considerare anche una cosa, che la Champions l'hanno fatta diventare una kermesse, perché devono, per questioni sempre economiche, si porta a giocare 8 partite, 10 è meglio perché si sta meglio tutti, e allora in quell'arco lì ci rientri. La difficoltà è che diventa sempre più alto il gradino da passare da quelli che hanno fatto 10 partite o arrivano agli ottavi e ne fanno lo spareggiare gli ottavi, ne fanno 12, a quelli che sono quelle big ten, diciamo, quelle 10 che ci mette il Bayern, Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona, via cantata, voi sapete tutto, Atletico, mi sembrano che abbiano un gradino sopra al nostro attualmente.
Quindi,
non
sto fase campionato di chi la superiamo, è la colpa. Fase campionato la superiamo, però facciamo fatica poi quando arrivano gli scontri diretti e c'è la qualità maggiore.
Capito, la qualità è differente, perché con quelle 3-4 inglesi di prima fascia facciamo fatica, con la tedesca non lo so neanche a dire, con la francese, con le spagnole, e vedi che fai subito 7-8 squadre top, più ne verranno fuori 2 o 3 che stanno in grandissima forma, che hanno fatto molto bene, e noi come italiano siamo sotto quelle 10 e si dovrà cercare di lavorare per starci dentro, perché è un pochettino più difficile.
Davide, ultime due considerazioni. La prima, sì, in questo contesto dove, appunto, lo dicevamo anche ad inizio trasmissione, la geografia del calcio ci sta dimostrando quanto sia in evoluzione e in trasformazione. Tu che Fiorentina hai trovato? Perché noi parliamo in questi anni, il Como, l'Atalanta, il Bologna, squadre che non solo si qualificano alle coppe, ma le coppe le vincono anche. Il Bologna e l'Atalanta sono lì a dimostrarlo. Il Como in due anni passa dalla Serie B alla Champions League. La Fiorentina, è vero, ha fatto tanta conference, però non fa la Champions League ormai da 16 anni e l'Europa League da 9. Quindi, per la tua esperienza di questi mesi, mi viene da chiederti anche che contesto hai e avete trovato in una realtà, appunto, in così grande evoluzione.
Sai, il contesto della Fiorentina di quest'anno, specialmente a metà campionato, cioè, diciamo, uso un termine, perdonatemi, nel bel pezzo della tragedia, no?
Certo, certo.
È logico che trovi un contesto che, se vai a rivedere quello che dovrebbe essere, che è sotto l'aspettativa del calcio italiano, non solo dei tifosi della Fiorentina, che cos'è la Fiorentina, ti trovi un pochettino spiazzato. Cioè, ma non noi come calciatore, come cosa, da osservatore di calcio ti trovi un pochettino spiazzato. Tutta Italia guardava e diceva: ma come fa a stare lì a Fiorentina? Eppure i giocatori ce l'ha, eppure succede, perché il calcio è bello, buono e è terribile proprio per queste cose. Allora si trova una squadra che dovrebbe stare, deve lavorare per stare quell'otto che noi abbiamo visto, le due di Milano, quella di Torino, il Napoli, le due romane, e infilarsi in quell'otto lì. In questo momento il Bologna, per dire, ha fatto un po' più la Fiorentina, mm-hmm, stato il termine,
è
no?
Vero, è vero,
perché è quella che ha vinto la Coppa, è quella che non è proprio tra le primissime, ma è quella che si affaccia là e che comunque dà fastidio alle primissime, che poi fa la Coppa. Ecco, il Bologna ha fatto un po' la Fiorentina. La Fiorentina era stata più lineare, no? L'ha fatto quasi sempre questo. E ci dovresti tornare e poi tenere almeno quel livello lì, che non voglio fare i soliti discorsi, merita, fine. Insomma, io ho trovato comunque la solita, se non di più, passione allo stadio. Sono un osservatore, guardare tutta la gente che arriva, dai ragazzini ai grandi ai piccoli, insomma c'è una grossa partecipazione, cosa che spesso invece nei club molto grandi c'è una partecipazione più larga, no? Vengono, mm-hmm, dall'Europa a vederli, vengono qui proprio trovo la gente di Firenze, mi è piaciuto molto questo. Cioè, sono ritornato a trovare la squadra della città, dove ci sono tutti i cittadini. Sembra la mia una stupidata, una banalità, ma sinceramente non è proprio così, perché se vedi adesso com'è, a vedere il Milan, l'Inter, la
Juve, vero,
vedi che un 20-30% quello viene da un'altra regione, addirittura gente viene da altri paesi d'Europa e anche fuori dall'Europa. A Firenze ritrovo veramente che potrei trovare allo stadio, che si salutano tutti, molti, no? Che posso trovare quel macellaio con quello che vende le automobili, col dirigente, ed è molto bello per me, per il calcio mi piace molto questo.
Ovviamente a Firenze hai anche ritrovato Fabio Paratici, che appunto, per quello che è il momento attuale della Fiorentina e anche per il desiderio di questa piazza di vivere certe emozioni come quelle delle squadre di cui abbiamo parlato finora, viene un po' considerato una sorta di demiurgo, perché c'è questa aspettativa e anche questa responsabilità. Ora, senza scomodare il significato che dava Platone a questo termine, cioè artefice divino dell'universo, io ti chiedo anche che Paratici hai ritrovato, perché questa è una realtà molto diversa, appunto, rispetto a un Tottenham e a una Juventus, e quindi se, come dire, questo livello di aspettative, che sicuramente anche tu, Davide, hai visto, credi che però vada in un certo senso anche inserito in un contesto dove non si può pensare che sia solo un one man show per restituire la Fiorentina a certi palcoscenici?
Certo. Allora, anche qui due concetti voglio esporre.
Vai.
Il primo fondamentale è che siamo entrati in un periodo di crisi, è inutile dirlo, no?
Certo.
Allora, e nella crisi, per vari motivi che non andiamo né a sviscerare né mi permetto di considerare, non ci si entra mai in un giorno e non ci si esce in un giorno.
Sfortunatamente.
Io vorrei, e questo lo dico per il bene dei tifosi fiorentini, che ci si mette i stessi giorni a uscire che ci sono messi a entrare. Perché spesso i giorni a uscire forse si prende qualche mese, anno in più. Capito?
È vero,
in genere così, è dice il calcio, e la vita in generale.
È vero.
Perciò questo, e questo non è che, come dicono in Toscana, non è come dall'olio al lume. Cioè, perdonatemi, mi è scappata.
Ormai
però,
sei di casa, dai Davide, ormai.
Però mi sembra di aver reso l'idea. Allora, il fatto di Paratici invece trovo uno che già guarda oltre, perché nelle discussioni, prima ancora di arrivare, ha detto: soffriamo quest'anno, poi ci divertiamo, nel senso buono del termine, no? Cioè l'idea è quella, vogliamo far qualcosa, non abbiamo tenuto la categoria, andiamo così. Dall'altra parte non penso che si possano fare cose, che si va al mercato, perché poi sappiamo i lutti che ci sono stati,
certo,
comunque incidono sia sull'umore familiare che sulla strategia. Incideranno per forza, non voglio essere negativo, ma è normale che sia così, perché cambia da una persona a persona. A te ti piace il golf, a me piace il tennis, cioè non è cattiveria, siamo amici ugualmente, e questo è. E dall'altra parte abbiamo, e questo va recepito, e spero che Fabio trovi l'unione con il club in questo. Allora, che cosa? Analizziamo la persona, al di là quanto è bravo o non bravo, al di là dei giocatori presi, persi, tutto quello. Facciamo un se mi permettete, una considerazione di formazione.
Sì.
Allora, lui ha una formazione molto anglosassone. Imparata dove? Imparata prima tanti anni nella Juve con Marotta e poi da solo. E poi, infatti, l'ha sviluppata andando al Tottenham. Che cosa comporta la formazione anglosassone? Non una componente tecnica del calciatore, che lo so, allora l'esperienza internazionale ti fa vedere il taglio importante dei giocatori e capisci quelli che a te ti sembrano bravi, perché l'hai visti tanti, quello c'ha un livello di taglio, c'è un livello di target che ti dice ti sembra bravo, ma non è così bravo per farla sempre, bravo per far questo. Capito? Senza offesa di nessun calciatore,
sì, sì,
nessun riferimento,
certo,
perché è veramente una questione di taglio, no? Giusto?
È così,
e
è così.
Questo e lui e la formazione anglosassone in che cosa? Che si fa nel piano industriale, si struttura il futuro della società a 5 anni, non andiamo a giugno, vediamo che succede. Dobbiamo cominciare a star seduti e pensare, se noi mettiamo questo pallino a giugno 2027 come sarà? Mettiamo altri due pallini, il 28 come sarà? Il 29 come sarà? E allora questa formazione che lui ha, spero per il bene della Fiorentina e suo personale, che si possa esprimere bene e che possa logicamente dare i propri frutti. Ecco, io volevo dare queste indicazioni, che sono un po' diverse da dire che Fabio è bravo, è una vita che è nel calcio, è stimato da tutta Europa, da tutto il mondo, li conosce tutti, i giocatori li trova, questo lo sapevamo già.
No, io chiudo, e siccome prima ho come dire deragliato il collegamento andando su un giudizio delle big del campionato italiano, sulla
no,
fine di questo campionato, deraglio ancora e adesso proprio vado fuori anche dal campo da calcio, perché è giornata di riposo per il Giro d'Italia, manca l'ultima settimana, Vingegaard è in maglia rosa,
sì.
Ieri spulciando un po' su internet, io non lo sapevo, ma ho visto che il papà di Davide Torchia era un grande ciclista, addirittura campione d'Italia su pista negli anni 40, quindi io non lo so, a sto punto una domanda la faccio, ma Vingegaard arriverà prima di Pogacar a fare la tripletta, ovvero Vuelta, Tour e Giro, detto che Pogacar non c'è in questo giro, quindi è più facile per Vingegaard, ma ci riuscirà il danese?
Sai che c'è, e adesso è diventata anche una questione di partecipazione.
Eh sì,
cioè,
assolutamente.
È diventata come le maratone.
Sì.
Ci sono grandissime maratone, ti hai visto, adesso stanno facendo dei risultati incredibili, sono passati sotto...
Sì, sotto le due ore.
Sotto le due ore, che è una cosa che se andiamo...
Follia,
fa effetto anche solo dirlo.
Io infatti penso si sia sbagliato in realtà.
Scooter, non lo so se sto sotto le due ore io, perché ci sono le salite di scena. Cioè non lo so, è una roba che va della fantascienza fisica, mi inchino. Allora... Però che cosa succede? Un grandissimo maratoneta non è che corre tutte le maratone, no, come certo, un pilota di Formula 1. Due le fa, tre non le può fare, poi ne fa un'altra, non è che le fanno tutte. E anche i ciclisti che viaggiano adesso a un livello di watt di potenza e di continuità, perché non è che fanno oggi campione del mondo, domani li riposo, no, domani li rifai, dopodomani li rifai, puoi fare ancora più difficile, sempre più difficile, e col livello che c'è alto, della velocità che vanno tutti, che succede? Che gli devi trovare dei percorsi che dividono il gruppo, allora li devi fare sempre più pericolosi, perché nel senso del termine della fatica, no?
Certo.
Per dividere il gruppo, se non si divide mai, il gruppo di media va a 50 all'ora e come fai ad andare a 80 per staccarlo? Non stacchi mai. Perciò devono fare. Allora, questo che comporta per me, la mia analisi da ignorante, solamente da insomma pratico di sport, diciamo, è che lo stress fisico per arrivare lì diventa maggiore. Allora il cannibale di turno, come può essere Pogačar ora, anche il cannibale di turno che a bocce ferme dicono gli ignoranti come me, qualsiasi corsa fa la vince.
Certo.
E deve incominciare, allora sai il fatto del triplette, non è che tante volte quello ha rinunciato a una gara perché si deve provare a quell'altra, poi certo. Sono motori che non è che possono fare 1 milione di chilometri all'anno, qualcosa gli devi dare, perciò questo per me inciderà sul fatto di più o meno triplette, ecco.
Okay.
Uomo di calcio, uomo di sport, e abbiamo capito anche grande intenditore, soprattutto
grazie
sempre
molto per riferimento a mio padre.
Nulla,
piacevolissimo interlocutore come sempre. Davide, un abbraccio ad Maiora e ci riaggiorniamo quando e se ci saranno
un abbraccio
news.
A voi, grazie mille.
Ciao Davide.
Grazie
a Davide Torchia, 10:50.